Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Bom bom, bussano che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la diga. Su un'altra volta, antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisita niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario, si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce state e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il pc e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante, vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando si apre la porta in bocca pure nada l'estri.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, se un questurino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
E allora torniamo in voce quando sono le 8:07, direi in perfetto orario. Iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi, come ogni lunedì. Diciamo come spesso accade di lunedì, anzi i quotidiani insomma fanno un po' una miscellana di notizie, quindi ci andremo un po' a capare tra le varie prime pagine i temi più importanti. Iniziamo dalla Stampa. La Stampa apre con un'intervista al ministro degli esteri Tajani. L'Italia guiderà gli aiuti a Gaza, si fa un po' un punto della trattativa saltata ieri per la non partecipazione di Israele e anche sull'assalto degli Houthi nel Mar Rosso, assalto Houthi con i droni nel Mar Rosso contro la nostra nave, italiana, il comandante, noi preparati a reagire. Intervista al ministro degli esteri che annuncia lavoreremo con le agenzie umanitarie di questi temi, quindi un po' un punto sul Medio Oriente viene fatto dalle pagine 2 alla 4 diciamo della Stampa. I temi sostanzialmente che troveremo anche sulle prime pagine degli altri giornali sono due: un punto su Gaza e sui negoziati e dall'altro l'espansione del conflitto nel Mar Rosso, con un ampio spazio, lo vedremo soprattutto col Corriere della Sera, dedicato al comandante, non so se si chiama comandante, sì, comandante della Duilio, che è un cacciatorpediniere missilistico della difesa italiana, Caio Duilio. Tale comandante si chiama Andrea Quonda Matteo. Infatti di questo si parla alla pagina 2, tregua il no di Hamas. Diciamo che la maggior parte, diciamo la gran parte o la totalità della Stampa imputa ad Hamas la responsabilità di far saltare i colloqui di pace. La motivazione sarebbe quella di non aver fornito la lista degli ostaggi. I miliziani, infatti, così ci dice Nello Del Gatto a pagina 2, non consegnano la lista degli ostaggi. Israele diserta i colloqui, nuovi raid, uccisi due gemelli di 4 mesi, ancora spari al convoglio del pane. Diciamo, tutta questa situazione viene riassunta con tregua, il no di Hamas. Sempre a pagina 2 troviamo poi appunto la storia della Caio Duilio, il drone degli Houthi abbattuto a cannonate, il comandante della Duilio, siamo pronti, battesimo del fuoco per la nave italiana che partecipa alla missione europea nel Mar Rosso. Avrebbero insomma fatto saltare un drone pronto a colpire le navi commerciali in transito nel Mar Rosso. Di questo poi parleremo meglio dalla prima pagina e dalle pagine interne del Corriere, poi andremo a vedere perché. Ma appunto a pagina 3 c'è l'intervista a Tajani: lavoriamo con tutte le agenzie delle Nazioni Unite per portare subito aiuti ai palestinesi. Il ministro degli esteri: l'Italia pronta a lanciare a Roma una nuova iniziativa umanitaria, l'obiettivo resta due popoli, due stati. Cioè, comunque Tajani proprio fuori dal mondo. Nel Mar Rosso difendiamo il diritto internazionale. Questa intervista viene firmata da Alessandro Barbera. Vediamo un po' che cosa dice Tajani. L'Italia promuoverà una nuova iniziativa umanitaria per aiutare la popolazione civile palestinese. Inviterò alla Farnesina tutti gli attori del polo delle Nazioni Unite a Roma. Nelle ore in cui fallisce l'ultimo tentativo diplomatico al Cairo per ottenere il cessate il fuoco, il ministro degli esteri Tajani al telefono si concentra su quella che al momento sembra l'unica strada possibile per alleviare la catastrofe umanitaria: prepararsi a portare cibo a Gaza attraverso un tavolo per la pace. Lo slogan potrebbe essere Food for Gaza. Ministro, chiede Barbera, dal Cairo non arrivano notizie rassicuranti, Israele non si è presentata al tavolo per discutere della tregua. La situazione è molto complessa, dice Tajani, ma non dobbiamo arrenderci. Hamas non ha dato le informazioni richieste sugli ostaggi. Spero che Qatar, Egitto e Stati Uniti riescano a convincere le parti a un cessate il fuoco entro l'inizio del Ramadan. Il nostro obiettivo strategico è la formula due popoli, due stati, in cui Israele riesca ad essere riconosciuto in sicurezza dal mondo arabo, i palestinesi possano avere una loro realtà istituzionale. Adesso il cessate il fuoco dovrà essere accompagnato dalla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani. È essenziale all'obiettivo di far arrivare nei territori tutti gli aiuti di cui c'è bisogno, molti di più di quelli che si possono distribuire con il lancio di pacchi di cibo dagli aerei. Secondo i dati di fonte palestinese accettati dalle Nazioni Unite, continua Tajani, i numeri in quasi 5 mesi di conflitto sono questi, significa l'1,3% della popolazione totale dei territori. Nessun governo, organismo internazionale è al momento in grado di confermare o smentire tutto ciò, ma ricordo, questo ciclo di violenza è stato innescato da Hamas. Cosa si può fare di più? Chiede Barbera. In queste ore sto organizzando una riunione con tutte le organizzazioni umanitarie presenti in Italia per coordinarci. Il direttore generale della FAO in questi giorni è in Medio Oriente. Mi rivolgerò anche alla direttrice del Programma Alimentare Mondiale e a molti altri. L'idea è quella di un tavolo per la pace, anche per riprendere appena possibile le attività di cooperazione sospese, rafforzando anche i controlli per contrastare la possibilità che i fondi italiani vengano utilizzati a fini terroristici. La soluzione comunque deve essere agire. L'Italia ha stanziato 10 milioni di euro a dicembre, ce ne saranno altrettanti, li abbiamo dati a FAO, a Mezzaluna Rossa e altri organismi umanitari. Cercheremo anche di accogliere in Italia altri bambini palestinesi oltre i 100 già assistiti, ma anche questo è complicato. Alcuni dei feriti sono stati operati a bordo della nave ospedale Vulcano attraccata vicino Rafa. Nessuno può dimenticare il 7 ottobre e anch'io non dimentico quel che è accaduto, una tragedia non cancella l'altra, non dobbiamo dimenticare l'efferatezza di quel maledetto giorno e va bene. Vediamo se dice qualcos'altro di interessante. L'Italia difende sul Mar Rosso, dice, l'Italia difende il diritto internazionale e la libertà dei traffici marittimi dagli attacchi terroristici degli Houthi. Andiamo avanti con quanto deciso. Martedì mattina sarò alla Camera e poi al Senato per avere il via libera del Parlamento alla missione europea Aspides. Sull'Ucraina sull'Ucraina. Allora, l'altra questione, insomma, che viene dibattuta, diciamo, negli ultimi giorni e di cui ha parlato anche Meloni nel suo viaggio in Nord America, è quella della relativa alla possibilità di utilizzare i beni sequestrati ai russi per finanziare la guerra in Ucraina. Possibilità che diciamo solleva una serie di problematiche giuridiche, e rispetto alla quale Tajani si dice in linea di principio favorevole, ma stiamo lavorando a livello di Unione Europea per vedere se e come possono essere utilizzati questi fondi. Bisogna accertare se l'obiettivo politico è giuridicamente percorribile. Una delle strade è l'utilizzo degli extra profitti di quei beni nel caso in cui quegli stessi fondi non potessero essere confiscati tout court. Infine, Barbera, in conclusione dell'intervista, interroga Tajani anche su un'altra questione. E la questione è una questione, diciamo, di politica interna, nel senso che quello che è successo è che mentre Meloni era, insomma, nel suo tour nordamericano, ha appena concluso, diciamo, un'interlocuzione bilaterale con Biden, nel frattempo Matteo Salvini, quindi, insomma, il vice premier nonché primo alleato di governo, su X si congratulava con Trump per i successi alle primarie americane, augurandosi un avvicendamento alla Casa Bianca. Cosa che avrebbe messo, diciamo, Meloni in quel momento, dicono i giornali, in difficoltà, anche se comunque c'erano delegati di Fratelli d'Italia alla convention repubblicana. Detto questo, Tajani, insomma, sollecitato su questo tema, dice: l'Italia è amica degli Stati Uniti, non di questo o quel presidente. Credo che l'Italia non debba interferire nella campagna elettorale di un paese amico, ognuno ha le sue simpatie. Noi dobbiamo averle innanzitutto per il nostro alleato. Da ministro degli esteri avrò buone relazioni con chiunque sarà il segretario di Stato. Gli Stati Uniti non sono nostro alleato di riferimento e la più grande democrazia dell'Occidente. Vabbè. Intanto ci sono dei parlamentari italiani diretti verso Rafah. L'Italia chieda subito un cessate il fuoco. Più della metà degli edifici è stato distrutto. Ci sono persone che non mangiano da decine di giorni. Alcuni si alimentano con il mangime per gli animali anche scaduto. Il sistema sanitario non esiste più e malati e feriti non possono essere curati. È questo il primo drammatico racconto che arriva dalla delegazione di parlamentari dell'opposizione, partita da Roma e arrivata al Cairo, dove ha incontrato esponenti di varie ONG, da Oxfam a Medici Senza Frontiere. Sulla base di quanto affermato da tutti gli interlocutori, concludono i parlamentari, la delegazione parlamentare sollecita ancora una volta il governo italiano a far sentire la propria voce per un cessate il fuoco presso gli organismi della comunità internazionale. Sulla crisi alimentare a Gaza abbiamo poi il racconto di Francesca Mannocchi a pagina 4, poi casomai lo andiamo a leggere nelle pagine interne. Le bombe e la fame a Gaza, chi sopravvive al raid sta morendo lentamente per la mancanza di cibo, almeno 500.000 di persone sono a un passo dalla carestia, un bambino su 6 è già malnutrito. Torniamo sulla prima pagina della Stampa. La politica internazionale occupa, diciamo, tutta la parte alta della prima pagina della Stampa, con un editoriale, anzi, diciamo, un articolo di analisi di Domenico Quirico: se adesso Putin evoca l'apocalisse. Questo lo trovate a pagina 5 della Stampa. Ucraina, guerra per procura agli sgoccioli, adesso incombe la minaccia nucleare. Dopo aver consumato senza esito una generazione ucraina e russa, si è deciso che la carneficina si allarghi. Stati Uniti e Russia hanno fissato un nuovo limite, entrambi sono pronti a passare alla fase dell'apocalisse. E, diciamo, questa questione della minaccia nucleare e di un'escalation veloce del conflitto in Ucraina la troviamo a pagina 5 della Stampa, appunto, tramite le parole di Domenico Quirico, ma vedremo poi anche il tema dell'editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera. Ma intanto torniamo sulla prima pagina, perché appunto sulla colonna di sinistra troviamo sia l'analisi di Francesca Mannocchi, ma anche il commento di padre Enzo Fortunato, che io personalmente non so chi sia: l'aiuto dal cielo di Rafa e il dolore per i bambini. La doppia fotonotizia di centropagina in realtà è proprio il segno lampante della, diciamo, di quanto la stampa in generale il lunedì mattina non sappia bene cosa raccontare, perché abbiamo una doppia fotonotizia da un lato di Kate Middleton, quindi la consorte del futuro re del Regno Unito. Il mistero di Kate da gennaio non appare in pubblico, a firma di Caterina Soffici, e poi una foto di Chiara Ferragni ieri ospite da Fazio, lo sfogo di Chiara, Fedez e l'odio social, Ferragni si confessa, in entrambi i casi ovviamente chiamate per nome senza cognome, come le ottime abitudini impongono. Sulla colonna di destra invece si parla della cronaca interna, perché diciamo oggi la stampa si è veramente superata, oltre all'intervista a Tajani ci propone anche un'intervista a Donzelli, polizia, odio dalla sinistra, ma col Colle Meloni rinnega le sue regole. Di questo si parla in questo lungo strascico delle manganellate a Pisa e a Firenze, si parla alle pagine dalla 8 alla 11. Della stampa di oggi. A pagina 8 troviamo appunto a firma di Niccolò Carratelli questa intervista a Giovanni Donzelli: la sinistra incita all'odio contro le forze dell'ordine, Giorgia negli Stati Uniti a testa alta, il deputato di Fratelli d'Italia in Sardegna quasi un pareggio, bisogna chiarire chi sono i mandanti dei dossieraggi sulla destra. Quindi un'intervista che tiene insieme già dal suo titolo quattro o cinque temi, quindi la diatriba politica sull'operato delle forze dell'ordine durante le manifestazioni, la visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, le prossime le elezioni regionali, quindi un commento al voto in Sardegna della scorsa settimana in vista delle elezioni in Abruzzo che si terranno a breve, e poi i dossieraggi di cui proveremo a parlare un po' più avanti. Quindi Niccolò Carratelli intervista Donzelli, che dice: allora l'intervista inizia così: quando Giorgia Meloni ha parlato di istituzioni che tolgono il sostegno alle forze dell'ordine, si riferiva alle forze di opposizione in Parlamento, perché noi speriamo sempre di avere di fronte un'opposizione istituzionale e democratica, ma purtroppo non è così, spiega Donzelli. Secondo il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, la sinistra ha strumentalizzato le parole del presidente Mattarella, ha fatto una forzatura pericolosa per raccattare qualche voto in più. Ma Schlein e Conte non devono farsi illusioni, in Abruzzo vinciamo noi. Da quando c'è il governo Meloni hanno perso in 4 regioni su 5, in Sardegna abbiamo praticamente pareggiato. E Carratelli gli dice: anche dire che la sinistra è contro le forze dell'ordine è esagerato, non crede? Io insomma direi di sì, visto che comunque episodi come quello di Pisa non è che siano mancati nei governi precedenti. Invece Donzelli dice no, perché c'è stata un'evidente campagna di denigrazione, hanno fomentato l'odio, hanno cercato di portare il capo dello Stato su un terreno pericoloso, mentre lui è stato molto netto sugli agenti aggrediti a Torino, come sul fantoccio di Meloni bruciato a Roma, al contrario del PD. C'è un assessore del terzo municipio di Roma a guida PD, Luca Blasi, che era presente quando hanno bruciato quel manichino, non solo non ha preso le distanze, ma ha detto che hanno fatto bene, nessuno nel partito ha chiesto le sue dimissioni, è rimasta al suo posto e questo è molto grave. E Carratelli risponde: anche quello che è successo a Pisa è grave, no? Perché da parte vostra non c'è stata una netta condanna per quelle manganellate. Guardi, pochi minuti dopo i fatti, dice Donzelli, il Viminale ha assicurato che avrebbe valutato l'accaduto e fatto chiarezza, il ministro Piantedosi lo ha ribadito, ma su quell'episodio si è voluto creare un clima ben preciso, si è accomunato con gli scontri di Firenze, dove a manifestare non c'erano solo studentelli ma Cobas e centri sociali che volevano assaltare il consolato degli Stati Uniti, la polizia doveva lasciarli fare. E su Meloni alla Casa Bianca dice: mi ricordo Conte che prendeva ordini dal governo venezuelano di Maduro o dai cinesi sulla Via della Seta. La verità è che Giorgia Meloni è rispettata a livello internazionale ed è andata a Washington a testa alta, ha riportato il Mediterraneo al centro del mondo e ha ottenuto risultati concreti, come il ritorno in Italia di Chico Forti. Italia e Stati Uniti sono due nazioni amiche, a prescindere da chi c'è al governo, tanto che ora Meloni, leader conservatrice, ha ottimi rapporti con Biden, presidente democratico. L'alleanza e la collaborazione non saranno condizionate da un'eventuale avvicendamento alla Casa Bianca. E su appunto il tweet di Salvini dice: noi facciamo parte dei conservatori europei e come è normale ci sentiamo vicini ai repubblicani americani e sosterremo il loro candidato per la Casa Bianca, ma non ci intromettiamo nei processi democratici altrui, sceglieranno gli americani. Sull'Abruzzo il Carratelli chiede se insomma da destra si tema un effetto Sardegna, ma quale effetto? Mi pare ci sia troppa enfasi, li hanno vinto per un soffio dopo aver perso nel Lazio, in Trentino, in Friuli e in Molise. In Abruzzo verrà confermato Marsilio perché ha rilanciato la regione, ad esempio dimezzando le liste d'attesa della sanità. In Sardegna ancora c'è stata una lunga discussione, può capitare, sul candidato appunto per il centrodestra, ma mi pare che quelli in ritardo siano gli altri. In Basilicata e Piemonte noi abbiamo già i candidati, la sinistra no, in generale abbiamo vinto più di loro e scelto meglio e prima. Non facciamo la guerra delle bandierine, le spartizioni le fanno nel campo minato della sinistra, noi abbiamo sempre chiesto solo di scegliere i migliori e va bene. Sull'inchiesta invece sugli accessi illeciti alla banca dati della DNA, quindi della Direzione Nazionale Antimafia, Donzelli viene interrogato in quanto membro del COPASIR, ricordiamolo, e Donzelli dice: non posso parlare da esponente del COPASIR, ma da parlamentare sono profondamente indignato da questi dossieraggi, è una roba indecente che mina la democrazia, non ci si può fermare funzionari infedeli nella Guardia di Finanza o in Procura, bisogna chiarire chi sono i mandanti a partire da chi ha pubblicato quella spazzatura, guarda caso solo il materiale utile ad attaccare esponenti di centrodestra. Il riferimento qui è a alcuni giornalisti del quotidiano Domani, che sono finiti appunto nell'inchiesta. Poi proveremo ad andare a leggere appunto dal Domani qualcosa in più. Intanto appunto sempre sul tema politica interna, pagina 9, poi questo lo vedremo nella lettura delle pagine interne, c'è un dossier di Flavia Amabile stretta sui giovani in cui si ripercorrono diciamo i provvedimenti che in 18 mesi di governo sono stati adottati per reprimere qualsiasi forma di dissenso. E infine sempre sulla politica interna a pagina 11 abbiamo un articolo di Flavia Perina: dalle cariche di Pisa al generale Vannacci, se la destra rinnega ordine e gerarchie. Nelle ultime settimane per almeno due volte è saltata una cultura politica cara al mondo di Fratelli d'Italia, le precisazioni della leader sui rapporti con il Colle servono a rassicurare anche il suo elettorato. Torniamo sulla prima pagina della Stampa perché abbiamo un doppio articolo a firma di Alessandro De Angelis nella pagina di approfondimenti, la corsa di Fratelli d'Italia e Lega per salvare l'Abruzzo, e invece a pagina 12 Andrea Palladino, Marsilio, Garbatella e il passato antinato. Il tema qui appunto è quello delle elezioni prossime regionali in Abruzzo. E appunto a pagina 12 Andrea Palladino ricostruisce un po' diciamo il personaggio di Marsilio, Marco Marsilio, appunto governatore uscente in Abruzzo e ricandidato per le prossime elezioni regionali. La foto di centropagina raffigura appunto una stretta di mano tra Marsilio e Giorgia Meloni, che si conoscono a quanto pare da più di 30 anni. Marsilio è la generazione Atreyu che odiava gli Stati Uniti e Israele, doppio petto e aplomb istituzionale ma anche movimentismo radicale, accusa anti-liberal, ecco l'humus culturale del governatore uscente dell'Abruzzo e della sua generazione. Di questo parla appunto Andrea Palladino a pagina 12, che sempre pagina 12 ci aggiorna sulle regionali in Sardegna, perché appunto restano ancora 19 sezioni da scrutinare, resta tuttavia un distacco di 1450-1600 voti. Alessandra Todde serena: la legge non prevede il riconteggio. A una settimana esatta dal voto in Sardegna regna ancora il caos sull'esito delle elezioni. La governatrice in pectore Alessandra Todde si dice serena, ma dovrà attendere molto probabilmente sino a fine mese per essere proclamata la prima donna presidente della regione in 75 anni. Il distacco con il candidato del centrodestra Truzzu, secondo dati non ufficiali si sarebbe assottigliato. Ora bisogna attendere che gli uffici dei tribunali finiscano il lavoro di verifica delle sezioni mancanti per poi inviare tutti i verbali alla Corte d'Appello di Cagliari, cui spetta il compito di proclamare il nuovo presidente della regione e i 60 eletti in consiglio regionale. Sezioni mancanti che, come ha precisato ieri la regione, sono 19 e non 22. Ma poi ballano anche 20.000 schede nulle. Ieri Toddi ha precisato che la legge non prevede il riconteggio totale, si può fare ricorso al TAR nelle singole circoscrizioni con delle motivazioni precise. Io sono molto serena. Poi naturalmente aspettiamo la comunicazione della Corte d'Appello. Torniamo sulla prima pagina della Stampa, proviamo anche un po' a chiuderla. In taglio altissimo sopra la testata abbiamo appunto il caso del dossieraggio su politici e VIP. Adesso si muove l'antimafia, di questo si parla a pagina 13 della Stampa. Proviamo un po' a capire cosa è successo. Politici e VIP spiati, l'inchiesta si allarga, adesso si muovono antimafia e Consiglio Superiore della Magistratura. Il procuratore di Perugia Cantone e il capo della DNA Merillo chiedono di essere sentiti dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Copasir. All'origine dell'inchiesta l'esposto del ministro della Difesa Crosetto. L'inchiesta accerta numerosi accessi illeciti alla banca dati della DNA. Lo scopo del dossieraggio non sarebbe estorsivo, ma per accumulare notizie destinate ai media. Questo è un articolo di Grazia Longo. Perché il PM dell'antimafia Antonio Laudati voleva incastrare il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina? E ancora, quali interessi personali legavano Laudati ed Emanuele Floridi, amico del presidente della Lazio Lotito, utilizzato per indagare Gravina? Su questi due interrogativi è concentrata l'attenzione della Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, nell'inchiesta su presunti dossier contro politici, imprenditori ed esponenti dello sport. Al momento sono stati scritte nel registro degli indagati 15 persone, tra cui spiccano Pasquale Striano, il finanziere al quale vengono contestati 800 accessi abusivi alla banca dati delle segnalazioni di operazioni sospette, e Antonio Laudati, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, prossimo alla pensione, il quale guidava la struttura che riceveva le cosiddette SOS, segnalazioni di operazioni sospette. Raffaele Cantone e il procuratore capo dell'antimafia Melillo hanno chiesto di essere sentiti dal CSM, dal presidente della Commissione Antimafia e da quello del Copasir. Il loro obiettivo è quello di chiarire, nei limiti consentiti dalla legge, le linee guida dell'inchiesta e di fornire i dettagli della completa ristrutturazione dell'ufficio che gestisce l'accesso alle banche dati della DNA, realizzata da Melillo per impedire una consultazione impropria e illecita delle informazioni. Già oggi alla Commissione Antimafia si terrà l'ufficio di presidenza presieduto da Chiara Colosimo per valutare la richiesta dei due magistrati. Intanto il gruppo valutario della Guardia di Finanza, su delega della Procura di Perugia, sta setacciando non solo le centinaia di informazioni che Pasquale Striano avrebbe divulgato ad amici giornalisti, ma anche il tentativo del PM Antonio Laudati di fare indagare Gabriele Gravina. Per questa operazione Laudati è indagato per abuso d'ufficio. Sul capo di imputazione si legge che Laudati e Striano avrebbero favorito intenzionalmente un danno al presidente della Federcalcio, ipotizzando attività illecite poste in essere da Gravina, e avrebbero sostenuto questa ipotesi in un atto attestando falsamente che la fonte di innesco dell'attività investigativa erano elementi informativi provenienti dalla Procura di Salerno. Ma dalle indagini dei magistrati perugini è invece emerso che all'origine dell'atto c'erano le informazioni ottenute da Emanuele Floridi attraverso gli incontri promossi dallo stesso Laudati e concordati da Striano. Il presidente della Lazio Lotito precisa che non sa assolutamente nulla di questa vicenda e che è estraneo a qualsiasi possibile coinvolgimento di Floridi. Per quanto concerne invece le informazioni ottenute dal finanziere Pasquale Striano tramite gli accessi abusivi alle banche dati, si sta investigando per capire a chi erano destinati, oltre ai 5 cronisti indagati, tra cui 3 giornalisti del quotidiano Domani e 2 meno noti. Tra gli 800 accessi contestati al tenente delle Fiamme Gialle, solo una piccola parte non avrebbe permesso di ricavare informazioni. Egli inoltre avrebbe anche consultato illecitamente il sistema Infocamere, cioè la società delle Camere di Commercio per l'innovazione digitale che gestisce il registro delle imprese, l'anagrafe economica nazionale. Striano è accusato dai pubblici ministeri di Perugia di aver fatto accessi ritenuti abusivi a questa banca dati nell'ambito delle attività che, in concorso con il magistrato Laudati, hanno portato a una richiesta di apertura di un dossier pre-investigativo. E rispetto a questo appunto c'è il PD tramite Ruotolo che dice se il finanziere ha commesso un reato si vedrà, ma le notizie erano vere, e che la Lega che parla di un attacco alla democrazia. Infine, sempre in taglio altissimo, Rosa Olindo e le revisioni che stravolgono la giustizia, a cui si parla appunto, si fa riferimento a un articolo che trovate a pagina 15 a firma di Gianluigi Nuzzi, i revisionisti della giustizia. Dalla strage di Erba al caso Iara si moltiplicano le operazioni per chiedere di riaprire processi con sentenze già definitive, ma così si delegittima chi indaga. E infine un articolo a firma di Viola Ardone, l'11 marzo dovrebbe essere, se, insomma prima stavo dando un'occhiata, dovrebbe essere il centenario della nascita di Franco Basaglia, quindi si stanno susseguendo sui giornali una serie di interventi. In realtà appunto che ripercorrono la storia della chiusura dei manicomi, questo è a firma di Viola Ardone, e Basaglia chiuse i manicomi per rimettere al centro l'uomo, questo lo trovate a pagina 22. Infine, oltre alle notizie sportive, c'è un altro articolo a firma di Stefano Liberti, è un articolo diciamo che continua questo filone della stampa, scusate, lo devo trovare nelle pagine interne, sull'inquinamento ambientale, si parla qui di Tunisia, la fabbrica di Gabès che avvelena i tunisini, poi insomma se rimane tempo magari lo vediamo nella lettura delle pagine interne, ecco lo trovate a pagina 17, in fuga dai veleni, le malattie e l'odissea di Imed scappato dal disastro ambientale della baia di Gabès per rifarsi una vita in Italia, uno studio dell'Unione Europea accusa la fabbrica chimica tunisina GCT, pericolosa fonte di inquinamento per l'aria e il mare. Questo appunto un reportage a firma di Stefano Liberti che prosegue la serie Mare Caldo sugli effetti del riscaldamento globale sul Mediterraneo. Questa insomma era la prima pagina della stampa di oggi. Ora una piccola pausa e poi torniamo in voce. Mä olen saanut, niin sielläs olen ihkan kotun luksi, mä varhingel on kylm. Mä uudin silmanurkas meestes vaatta ainuttele. Stop, seisku ae, nii kaevleb neitse kaamel siin, jo taevan meiliin. Nyt stop, seisku ae, nii kaevleb neitse kaamel siin, ju taeva meid viib. Meid ju viib, meid ju viib, meid ju viib. Stop, seisku aeg, nii kaevleb neid see kaamel siin, ju taeva meid viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaevleb neid see kaamel siin, ju taeva meid viib. Made you beep, made you beep, made you beep. Siin kuhu viib ette, kui kõikel katastroofid me tallikarvis kinnime. Üksik karavan teele ette jäi, ongi aega. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. You thought of me. Nyt stop, seisku aeg, nii kaevleb neid see kaamel siin. You thought of me. Meid ju viib, meid ju viib, meid ju viib. Stop, seisku aeg, nii kaevleb neid see kaamel siin. Allora, quando sono le 8:39 torniamo in voce e continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Dopo la stampa ci spostiamo sul Corriere della Sera, che apre appunto con il dossieraggio politici spiati, dossier l'ira del centrodestra, i procuratori chiedono di essere sentiti. Di questo tema si parla alle pagine 8 e 9 del Corriere della Sera di oggi. A pagina 9 Giovanni Bianconi, Melillo, Cantone, la contromossa. Vediamo un po' se il Corriere ci dà qualche informazione in più su questo tema. Addirittura alle pagine 8 e 9 trovate una carrellata di fotografie in figura intera delle persone coinvolte nel dossieraggio. Tra le istituzioni abbiamo Valditara, che non richiede grandi presentazioni, Federico Freni, deputato della Lega, Del Mastro, che insomma in qualche modo ci sta sempre in mezzo, Cirielli, viceministro degli esteri, Casellati, ministra delle riforme, Letizia Moratti, Roberto Occhiuto, governatore calabrese, e Matteo Renzi. Invece poi tra i personaggi VIP abbiamo Bonomi di Confindustria, Domenico Arcuri, ex AD di Invitalia, Cingolani, DG di Leonardo, Lucio Presta, manager e produttore TV Fedez, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli. Politici spiati, l'ira del centrodestra, la Lega un attacco alla democrazia, il Carroccio verifiche su Guardia di Finanza e antimafia, per Forza Italia si parla di scandalo, il PD no a reazioni scomposte. E praticamente abbiamo anche a pagina 8 una doppia intervista a Tommaso Foti di Fratelli d'Italia, il punto è chi c'è dietro, che silenzio a sinistra, e un'altra mini intervista a Giorgio Palù, docente onorario di virologia all'Università di Padova e presidente, ex presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sorvegliato. Infatti non capivo perché era stato consultato su questo tema, perché rientra appunto tra le persone coinvolte in questo dossieraggio. Sorvegliato, fa ridere, non ho nulla da nascondere. E appunto a pagina 9 il retroscena, firma di Giovanni Bianconi, pronti a riferire a CSM e Parlamento la contromossa dei procuratori, le richieste di audizioni di Cantone e Merillo. E infine, insomma, questo non lo leggerei perché insomma l'abbiamo già visto dalla stampa, piuttosto mi sembrerà più interessante vederlo dal Domani, visto che ha dei giornalisti direttamente coinvolti nell'inchiesta. Ilaria Sacchettoni a pagina 9, scrupoloso e incapace di dire no, le ore al PC di Striano, in un solo giorno ha fatto 45 accessi abusivi, usava la sua password e creava pre-dossier. Poi sempre sul tema giustizia, in taglio alto del Corriere della Sera abbiamo un altro tema che in realtà per esempio era sulla prima pagina del Dubbio di ieri o insomma di sabato, non ricordo, a firma di Alessandra Arachi, le toghe contestano i test, ci vogliono screditare, magistrati e prove psicoattitudinali. Qui si parla appunto della proposta lanciata lì da Nordio di sottoporre i giudici, insomma i membri della magistratura ha dei test psicoattitudinali prima di entrare diciamo nel pieno delle loro funzioni. Di questo si parla a pagina 10, test psicoattitudinali, il no dei magistrati, misura demagogica, il documento dell'Associazione Nazionale Magistrati contro la proposta in Senato. Quindi è un fronte caldo da mesi, ma adesso che la Commissione Giustizia ha concretizzato la proposta, l'Associazione dei Magistrati è pronta ad andare allo scontro con il governo. I test psicoattitudinali per entrare in magistratura sono uno tra i punti più critici del provvedimento deciso dalla Commissione del Senato. Sembra evidente la volontà di riproporre uno scontro, di riaccendere un clima conflittuale gravemente dannoso per i cittadini. A questo quanto viene scritto in una nota dell'ANM ancora ieri, dopo che anche già l'altro giorno l'Associazione delle Toghe aveva ribadito che questi test avrebbero come unico effetto il dileggio dell'ordine giudiziario. È Pierantonio Zenattin di Forza Italia il relatore che ha presentato il parere al decreto legislativo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario approvato in Commissione Giustizia, lui che già a novembre aveva fatto un asse con la Lega per introdurre questi test, che però hanno suscitato perplessità anche nel ministro della Giustizia Nordio. I test psicoattitudinali prevedono diverse prove, tra le caratteristiche più importanti ci dovrebbe essere la capacità di reagire allo stress e quella di lavorare con più persone oltre all'integrità morale. Non è la prima volta che il governo tenta di inserire i test per i magistrati all'interno di una riforma della giustizia. Successe nel 2005 quando Berlusconi era premier e Roberto Castelli era ministro della giustizia, dice Giuseppe Santalucia, presidente dell'ANM, sottolineando come quella fu un'esperienza fallimentare e ricordando anche che in Francia i test vennero inseriti nel 2009 dopo 8 anni soppressi. Appare fin troppo evidente la natura demagogica di questa operazione, che si risolve nell'introduzione di una specie di screening di massa. E va bene, insomma, questo è il braccio di ferro in corso. In taglio medio invece il Corriere della Sera si spende in questa intervista, a mio parere veramente vergognosa, l'ho ascoltata prima in una rassegna stampa precedente prima di arrivare qui, al comandante della Caio Duilio, che si chiama, non lo ricorderò mai, Andrea Quonda Matteo, così ho colpito il drone. Dico che è vergognosa, firma di Fabrizio Caccia, la troviamo alle pagine pagina 3, ecco, questa è a pagina 3 del Corriere, perché di base si fa una romanticizzazione, un'esaltazione di questo comandante e quindi per esteso delle operazioni belliche, contribuendo così sostanzialmente ad alimentare questo clima da guerra all'Occidente, in cui è necessario creare questi eroi che ci difendono dai brutti e cattivi. Veramente un pessimo esempio di giornalismo. Io proverò a leggerne alcuni passaggi giusto per darvi un'idea di quello di cui sto parlando. Il drone a 4 miglia, dovevo decidere, è stata autodifesa, poi ho pensato ai miei. A parlare appunto è il capitano della Caio Duilio dopo l'attacco UTI. E il capitano di vascello Andrea Quonda Matteo, e si inizia qui già a costruire diciamo la figura dell'uomo per suscitare, diciamo, empatia da parte di chi legge. Da piccola a scuola, per imparare a scrivere il mio cognome, ci misi un po'. A 47 anni, di San Benedetto del Tronto, è il comandante della Caio Duilio. È stato lui sabato sera a dare l'ordine di abbattere il drone degli UTI, il cui obiettivo era proprio la nave gioiello della nostra marina militare, la sua nave. Il giorno dopo ci risponde da bordo attraverso un complicato ponte telefonico. Eravamo in pattugliamento a sud, nel tratto prospiciente alle coste yemenite, in acque internazionali. A un tratto ci è arrivato un ecoradar sconosciuto, il segnale era 8 miglia di distanza. Un profilo in movimento a bassa quota e in rapido avvicinamento. Minaccioso, un drone, un missile, un aereo? Così prima gli abbiamo lanciato delle chiamate di avvertimento invitandolo a cambiare rotta. Nessuna risposta, ma era già passato il tramonto, il Mar Rosso era buio. Quindi anche queste descrizioni, no? Come se fosse un film di guerra, appunto. Il Mar Rosso era buio, per essere sicuri su come agire serviva un riconoscimento ottico, così abbiamo usato le telecamere infrarossi dal radar di tiro. Quando il profilo è arrivato a 6 miglia abbiamo visto che non era un aereo alleato, i sensori di bordo hanno inquadrato un drone della stessa tipologia e comportamento di quelli che nei giorni scorsi si sono resi autori degli attacchi al traffico mercantile in area, un drone. E a quel punto ero ormai a 4 miglia, non c'era altro da fare, così ho preso la decisione, dovevo difendere la mia nave e il mio equipaggio e ho dato il comando all'operatore del radar di tiro. Ok, Fabrizio Caccia chiede poi: in tanti, governo in testa, vi hanno fatti complimenti, l'ammiraglio Enrico Credendino, capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha ricordato che dal mantenere aperte le vie marittime dipende gran parte dell'economia e del benessere del nostro paese. Quindi qui, insomma, si accenna al fatto che in realtà tutta questa guerra serva a far continuare i traffici commerciali. Quando Matteo risponde: ho molto apprezzato le sue parole, le ho trasmesse subito a 234 membri del mio equipaggio, uomini e donne che affrontano qua giù enormi sacrifici per proteggere i mercantili. Mio padre Benedetto era in pensione, era un capitano di lungo corso, comandava anche lui cargo. Così, dopo il drone abbattuto, quando mi hanno scritto per ringraziarmi i comandanti della Jolly Rosa e della Grande Baltimora, navi italiane, mi sono commosso. Ho pensato a mio papà e a mia mamma Fiorella, che non c'è più. Lei per anni ha fatto da madre e da padre a me e mio fratello, perché a casa i comandanti non ci sono quasi mai. Io ho 3 figli, la nostra è una vita di orgoglio e di rinunce. Fabrizio Caccia risponde: anche i social ieri sono impazziti, c'è chi ha paragonato la Duilio addirittura a Mosè, capaci di aprire le acque del Mar Rosso. Esagerati, noi marinai siamo gente umile. Nave Duilio è nel Mar Rosso da un mese, la nostra è un'operazione nazionale. Prima di noi a pattugliare queste acque c'erano la Virginio Fasan e poi la Federico Martinengo, l'ammiraglio Costantino era presente, ma ho deciso io in maniera autonoma. E infine, per concludere questa meravigliosa intervista, Fabrizio Caccia chiede: il motto della Duilio è Nomen Numen, vi si riconosce, la forza sta nel nome, già Caio Duilio, il console romano che sconfisse le navi cartaginesi. Diciamo che spero di esserne all'altezza, ma è anche vero che quando penso ai grandi ammiragli italiani, uno su tutti, Paolo Taon di Revel, mi tremano le gambe. La storia della Marina però è fatta anche da donne, ci ricorda Quando Matteo, qui l'ufficiale medico, l'ufficiale della logistica e il direttore di macchina sono donne, è una donna che dà propulsione alla Duilio e al mondo. Ecco, questa era questa intervista proprio di celebrazione del comandante per estensione della guerra in corso. E vorrei dire insomma che il Corriere della Sera batte, continua a battere su questo tema anche con, come dicevo prima, l'editoriale di Angelo Panebianco, un'Europa più sicura ci riguarda, in cui sostanzialmente quello che viene argomentato è la necessità per l'Europa di dismettere questi panni un po' da un lato buonisti di condanna alla guerra, dall'altro insomma questa ignavia che ci porta sempre a salire sul carro del vincitore senza mai prendere posizione, e invece armare l'Europa per contrastare Putin, cercando di fare elogiando innanzitutto Macron che ha proposto l'invio di truppe via terra, ma anche un po' facendo un'analisi psicologica della reticenza degli europei ad entrare in guerra, insomma, spiegando un po' così sia questo supporto sostanzialmente antinato filoputiniano e pro Hamas. Questo un po' ecco è il tema. Quindi questo era il taglio medio del Corriere della Sera, così ho colpito il drone. E poi c'è un articolo di Mara Gergolè sulle intercettazioni a Scholz, gli audio, i missili, un caso a Berlino e Mosca accusa. Di cosa stiamo parlando? Ce lo andiamo a vedere a pagina 6 del Corriere di oggi. L'esercito spiato e le inchieste, Scholz nell'incubo dei missili, Mosca attacca, vuole la guerra. Berlino, un caso, gli audio diffusi dai russi sui Taurus negati a Zelensky. Chi sta spiando la Luftwaffe e soprattutto da quanto tempo? Il cancelliere tedesco Scholz ha ordinato un'inchiesta interna dopo la diffusione sul social russo Telegram delle intercettazioni di alti ufficiali tedeschi mentre discutono dei missili a lungo raggio Taurus. Nell'audio, una gravissima breccia nella sicurezza, si sente il capo dell'aeronautica tedesca che prepara un briefing per il ministro della difesa Boris Pistorius insieme ai sottoposti collegati sulla piattaforma Webex. 38 minuti di audio dove i militari sembrano però smentire il cancelliere Scholz. I motivi tecnici per rifiutare i Taurus agli ucraini, quelli addotti da Scholz, quasi non esistono. Un nuovo grattacapo per il cancelliere. L'opposizione CDU-CSU prende la palla al balzo e chiede che lui riferisca in Parlamento. Da quanto tempo è a conoscenza della breccia? Che cosa ha fatto finora? Una pessima chiusa della settimana per il cancelliere, iniziata con la lite quasi pubblica con Macron, proseguita irritando gli alleati sui Taurus e finita nell'affare delle intercettazioni. Ma ricapitoliamo: lunedì, prima di recarsi al vertice sull'Ucraina, Scholz spiega nel modo più netto finora perché non darà i Taurus a Kiev. I missili sono molto avanzati, in grado di colpire la Crimea e arrivare quasi fino a Mosca, ma, argomenta Scholz, per puntarli servirebbero soldati tedeschi sul terreno, e quel che è possibile fare in Francia e Gran Bretagna non è consentito dalla Costituzione tedesca. La priorità, prosegue, è evitare l'escalation con la Russia e che nessun soldato tedesco sia coinvolto nella guerra in Ucraina. Non solo. Alla proposta di Macron di inviare soldati NATO in Ucraina, risponde due giorni postando un video. Con me, cancelliere, rassicura i tedeschi, non succederà, vi potete fidare. Lo scontro Scholz-Macron, definito dalla stampa tedesca un disastro, si è rivelato il danno minore. È sui Taurus che Scholz ha scavato una voragine, sostenendo che Berlino non può far quel che fanno i francesi e i britannici, ha di fatto affermato che truppe speciali anglo-francesi sono già sul terreno, facendo infuriare oltre Parigi anche Londra. Poi sono arrivate le intercettazioni. Tra i molti dettagli emersi, il generale Gerhards dice ai sottoposti che gli ucraini sono già in grado di utilizzare i Taurus da soli, senza i tedeschi. Dobbiamo partire dal presupposto di ciò che gli ucraini fanno ormai da un po', e facendo riferimento al ruolo degli Stati Uniti aggiunge che ci sono comunque molte persone con accento americano che girano in abiti civili. La propaganda russa l'ha cavalcato per la propria propaganda. Il redivivo Medvedev ha tuonato: la Germania si prepara a entrare in guerra. Non a caso Pistorius ha replicato che le intercettazioni sono un atto della guerra ibrida. Resta una domanda: perché questo ostinato rifiuto di Scholz sui Taurus, che per inciso sono stati venduti in un carico da 260 pezzi ai sudcoreani? Una profonda sfiducia negli ucraini? Qualche considerazione di altro tipo, magari concordata con gli americani? Si può anche pensare, più semplicemente, prosegue Mara Gergolè, che Scholz abbia fatto una scommessa politica. Debolissimo nei sondaggi, il cancelliere Lotta per la sopravvivenza, e avrebbe, sostengono voci dentro la SPD, giocato la carta della pace. Ecco, questo era appunto un articolo su quanto sta succedendo sugli armamenti in Germania. La fotonotizia di centropagina riguarda Rafale Ao, il talento del Milan, quando smetterò solo musica e moda. Sulla colonna di destra abbiamo il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza, perché i taxi sono introvabili. E questo lo trovate a pagina 19, un bilancio a 6 mesi dal decreto Salvini-Urso, non si registra alcun aumento delle licenze e i taxi continuano a non trovarsi. A Milano ogni mese 500.000 chiamate inevase, a Roma addirittura 1,3 milioni. Di questo si parla appunto a pagina 19 del Corriere. Le scelte opposte di Sale e Gualtieri e le proteste dei tassisti. Poi abbiamo un ennesimo episodio di violenza di genere, ne parla Simone Innocenti a pagina 17. Io violentata, schermitrice denuncia 3 atleti a Siena durante un ritiro. Violentata da 3 atleti e colleghi durante un ritiro estivo a Chianciano Terme. Questa è la denuncia di una giovane promessa della scherma della nazionale uzbeka nell'agosto scorso, ancora minorenne. Gli indagati, atleti della nazionale azzurra giovanile di scherma, l'avrebbero stordita con la droga dello stupro. A indagare è la procura di Siena. Di questo si parla appunto a pagina 17. E è scontro con la federazione. Nel frattempo la PM Serena Menicucci della procura di Siena apre un'inchiesta per violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa. Sul registro degli indagati finiscono 3 giovani atleti, un minorenne di 17 anni, un milanese di 20, un foggiano di 18. A loro la polizia sequestra i telefoni cellulari. L'avvocato Luciano Guidarelli, legale della ragazza, chiede alla Federscherma di sospendere gli indagati in via cautelare per evitare all'atleta di incontrare durante le gare chi ha denunciato, come invece è avvenuto già lo scorso settembre a Istanbul, quando la mia assistita è stata costretta a cambiare hotel. Ho provato a dirlo a Federscherma, che però non ha preso alcun provvedimento, il suo presidente non mi ha mai ricevuto. La Federscherma è di avviso contrario, a tutto falso. La federazione ha dettagliatamente risposto all'avvocato, depositando anche la nomina della federazione per una costituzione di parte civile nell'eventuale giudizio, qualora venisse disposto dalla giustizia ordinaria. E questa era, diciamo, un'altra pessima notizia. Infine, sulla prima pagina del Corriere abbiamo un aggiornamento di Massimo Gaggi sulle elezioni americane. Domani dovrebbe essere si voterà in 14, mi sembra, stati, per votare appunto i delegati. Trump 2, sarà peggio, Biden può ancora farcela, ma il paese è avvelenato. Questa è un'intervista di Massimo Gaggi a Francis Fukuyama, docente di scienze politiche a Stanford. Ecco, questo era un approfondimento sugli Stati Uniti. Con questo io chiuderei la prima pagina del Corriere. Andiamo di nuovo brevemente in pausa musicale e poi continuiamo con la lettura delle altre prime pagine. E allora, quando sono le 9, ritorniamo in voce. Ovviamente sono in ritardo come sempre durante la lettura delle prime pagine, ma continuiamo appunto con il Fatto Quotidiano, che apre con il conflitto di interessi. Conflitto di interessi: Salvini vuole affossare la legge Conte, la Lega vuole bocciarla, Fratelli d'Italia e Forza Italia soltanto modificarla. Di che cosa parliamo? Il testo del leader 5 Stelle proibisce ai parlamentari di prendere soldi dall'estero e ai sindaci di lavorare nel privato. Il Carroccio vorrebbe votarlo in commissione per poi silurarlo in aula. Di questo si parla a pagina 2 in un articolo di Giacomo Salvini. In aula arriva la norma che vieta ai parlamentari di prendere soldi dall'estero, e c'è una grande foto di Matteo Renzi, Meloni in difficoltà, evitare di spaccare la maggioranza. La legge sul conflitto di interessi è presentata dal leader dei 5 Stelle Conte, è incardinata in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. La norma, presentata l'11 gennaio scorso, modifica la legge Frattini del 2004 e prevede soprattutto una proposta già ribattezzata anti-Renzi: il divieto per parlamentari ed esponenti di governo di percepire denaro da e riconducibile a stati esteri. La Lega vuole affossarla, mentre Forza Italia sta pensando di inserire delle modifiche. Meloni deve dunque trovare un equilibrio. Per quanto riguarda la Lega, non la considera una priorità e non condivide il contenuto della proposta, soprattutto su due punti. Il primo riguarda la norma che prevede che un sindaco, un presidente della provincia o un assessore non possa lavorare anche in ambito privato, perché c'è il rischio che ciò interferisca con l'imparzialità necessaria all'adempimento dei suoi specifici compiti. Lo stesso vale per una forma estesa di incompatibilità tra le cariche negli enti locali e nel privato. Il secondo problema per il Carroccio è la stessa norma anti-Renzi. I due dirigenti del partito spiegano che la norma potrebbe essere utilizzata politicamente contro la Lega a partire dall'accordo con il partito Russia Unita, legami che comunque il Carroccio ha sempre smentito, ritenendo quell'accordo non rinnovato. Insomma, via Bellerio, si parla di una legge propagandistica che servirà per fare campagna elettorale anche contro Salvini, dice un dirigente leghista. E da questa, diciamo, consonanza di interessi tra Matteo Renzi e Matteo Salvini deriva il titolo L'asse dei due Matteo, che trovate in prima pagina del Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda la pagina economica, Brusini a pagina 10-11 del Fatto Quotidiano ripercorre le misure del governo Meloni sull'evasione fiscale: 16 mesi di condoni, tutti regali agli evasori. Altro che sistema più equo e giusto, tra rottamazioni, concordati, agevolazioni, conviene non pagare e a rimetterci sarà la spesa pubblica. Di questo si parla appunto alle pagine 10-11. Rottamazioni, concordati e agevolazioni, il governo fondato sui condoni, 16 mesi di regali agli evasori. E a pagina 11 trovate una intervista a Paolo Liberati: un fisco diseguale spingerà a ridurre la spesa pubblica. Paolo Liberati, ordinario di scienza delle finanze all'Università Roma 3. Poi sulla colonna di sinistra troviamo vari articoletti. Prosegue, diciamo, lo speciale del Fatto Quotidiano su Assange. Siamo alla puntata numero 3 a firma di Maurizi, a pagina 5 del quotidiano di oggi. Stefania Maurizi: Afghanistan e Iraq, gli scoop che hanno sconvolto il mondo. WikiLeaks svelò torture e omicidi mirati degli Stati Uniti. Dentro la carneficina, i resoconti del Pentagono hanno rivelato stragi di civili, torture e omicidi mirati. Washington non ha mai perdonato ad Assange di averla mascherata. Ecco, questo è un altro articolo delle pagine interne del Fatto Quotidiano. C'è poi un'intervista, credo sia un'intervista, sì, a pagina 6 di Antonello Caporale ad Alba Parietti: gambe e cervello, donne, fate politica senza sudditanza. Rimane difficile stare in politica ed essere donna. Poi alle pagine 14 e 15, Inchiesta Media, parte il fuoco amico dei repubblicani in odio a Trump. Anche qui si fa un po' un focus sulle elezioni negli Stati Uniti, trovate a pagina 14 e 15 una gigantografia della foto segnaletica di Donald Trump. I repubblicani anti-Trump si mobilitano per Joe Biden, è in gioco la democrazia. In un summit a Washington i conservatori moderati si sono detti determinati a sbarazzarsi di Trump una volta per tutte e non esiteranno a votare per il presidente Dem in carica. Poi ancora la storica Eva Cantarella firma Truzzi firma, penso, una intervista ad Eva Cantarella, pagina 18, il tema è Antigone, l'Antigone di Sofocle, egoista, intransigente, altro che eroina. La storica giurista firma un pamphlet in cui rivede la protagonista della tragedia, distinguendo tra personaggio e mito. E in taglio alto abbiamo l'inchiesta di Perugia, i due PM chiedono di essere auditi, controllo sui politici, Cantone e Melillo al CSM e al Copasir, di questo si parla alla pagina 3 del Fatto Quotidiano di oggi, con un articolo di Antonio Massari. Infine abbiamo sempre appunto il Medio Oriente, a pagina 4, tregua è l'ennesima farsa, Biden promette e Bibi diserta il tavolo e l'escalation nel Mar Rosso coinvolge Roma, e il Fatto Quotidiano ha deciso di accompagnare questo titolo in prima pagina con una foto di Biden che mangia il gelato. Di questo si parla alla pagina 4, tregua ennesima farsa, nonostante le annunciate degli Stati Uniti, la delegazione di Israele diserta il tavolo al Cairo e chiede l'elenco di tutti gli ostaggi di Hamas. E poi Mar Rosso, l'Italia si aspetta attacchi, è un'area bellica. Questa era la prima pagina del Fatto Quotidiano, in realtà in taglio altissimo sopra la testata c'è un aggiornamento appunto sui il voto in Sardegna. Una settimana dopo il voto in Sardegna mancano i risultati di 19 sezioni, Todde, restiamo tranquilli, e comunque un riconteggio totale non è previsto dalla legge. Andrei direttamente sulla prima pagina del Messaggero di oggi, che apre con Cavo Dragone. Cavo Dragone è il capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, Italia in prima linea, ci difenderemo. Il capo delle Forze Armate commenta l'attacco in Mar Rosso, questo è un articolo a firma di Nicola Pinna che trovate a pagina 3 del Messaggero di oggi. L'Italia è la più esposta, ci saranno altri attacchi ma sappiamo difenderci, non è un caso che abbiano scelto noi, gli Houthi non ci spaventano, reagiremo. Questa è un'intervista che trovate a pagina 3 del Messaggero. Ma sul tema appunto dell'impegno nel Mar Rosso, in realtà c'è anche un articolo a pagina 2 di Andrea Bulleri che descrive un po' lo scenario in corso, missioni, voto bipartisan, il governo ora nuove regole, domani decreto in aula, centrodestra unito, PD verso il sì, il Movimento 5 Stelle non esclude l'astensione, una riforma obbligherà a dare il via libera alle operazioni militari urgenti entro 5 giorni. Sarà un sì bipartisan, ma carico di distinguo e qualche prevedibile tensione. All'indomani del tentato attacco Houthi contro la nave Caio Duilio della Marina Italiana, la missione difensiva europea nel Mar Rosso approda in Parlamento. Si vota domani, dopo le comunicazioni congiunte di ministri italiani e Crosetto, per autorizzare la partecipazione di Roma all'operazione Aspides, a cui hanno già confermato l'adesione altri 7 paesi dell'Unione Europea. All'Italia è affidato il comando operativo della missione. Ed è anche questa la ragione, oltre al fatto che dal Golfo di Aden passa una fetta consistente dell'import tricolore, per cui il governo punta a incassare rapidamente il sì delle aule. È interesse di tutti, avverte il titolare della difesa, che le merci continuino a passare dal Mar Rosso, altrimenti gli effetti sull'economia sarebbero disastrosi. Comunque mi colpisce sempre l'immensa chiarezza degli intenti. Ecco perché il voto, secondo le previsioni, sarà bipartisan, a favore oltre a centrodestra, Italia Viva Azione, dovrebbe esprimersi pure il PD, i gruppi Dem si riuniranno questa sera per definire la linea, mentre 5 Stelle, che in un primo momento avevano detto sì alla missione sanzioni sotto l'egida dell'Unione Europea, purché non si partecipi anche a quella degli Stati Uniti, non escludono di smarcarsi con l'astensione, una possibile spaccatura nel fronte del campo largo che i puntieri del PD sono già all'opera per scongiurare. Quel che è certo è che dalle file dell'opposizione non mancano le critiche per la lentezza con cui l'esecutivo si è mosso nel portare alle Camere il decreto, senza il quale non può essere autorizzato il via all'operazione nel Mar Rosso. La Germania, si fa notare, ha ratificato l'ok ad Aspides a tambur battente in 3 sedute, eppure i parlamentari in Francia e Grecia hanno dato già il loro placet. L'importanza del tema meritava maggiore solerzia da parte del governo, sottolinea Borghi, confermando il voto a favore di Italia Viva. La missione serve a tutelare le attività produttive e l'occupazione nel nostro paese. Mi auguro che chi si proclama di sinistra voglia difenderle. Critiche che le comunque un continuo ribaltamento semantico di cosa voglia dire sinistra, di cosa voglia dire guerra, diritto internazionale, va bene. Critiche che l'esecutivo respinge al mittente. Lo schema è già stato definito dal DDL, approntato dal titolare della difesa Crosetto e licenziato dal Consiglio dei Ministri il 27 gennaio scorso. Da allora è incardinato in commissione difesa a Palazzo Madama, ma l'esame della riforma non è ancora partito, motivo per cui la maggioranza ora vuole metterlo in cima alle priorità perché diventi legge, così da evitare il paradosso per cui missioni internazionali già in corso, come le 46 che verranno prorogate domani insieme ad Aspides, restino formalmente paralizzati in attesa del rinnovo dell'autorizzazione. Uno degli obiettivi chiave del provvedimento è quello di garantire una maggiore flessibilità dei contingenti militari in missione, ad esempio prevedendo in anticipo le possibili interoperabilità tra gli schieramenti, ossia agevolando la possibilità di riposizionare uomini e mezzi nelle stesse aree di intervento internazionale. Si prevede poi di individuare forze ad altissima prontezza operativa da impiegare in contesti di emergenza in tempi ridotti al minimo. C'è un'altra notizia a pagina 2, il cargo colpito dagli Houthi diventa bomba ecologica, marea nera davanti allo Yemen. Si parla qui di un cargo che affonda appunto nel Mar Rosso dopo essere stato colpito da un missile. Dal 18 febbraio quello che i media avevano definito una vera e propria marea nera in grado di invadere il Mar Rosso aveva iniziato a destare le preoccupazioni di chi temeva un enorme danno per l'ecosistema marittimo, inquinamento che si aggiungeva a quello del carburante già sversato in mare dopo il raid Houthi. Il pericolo si sommava inoltre all'impossibilità di svolgere in sicurezza qualsiasi missione di recupero, rendendo così sempre più evidente il rischio che il carico fosse destinato a rimanere per sempre in quelle acque mentre la nave andava alla deriva. L'incubo si è poi concretizzato nella notte del 2 marzo quando il comando centrale degli Stati Uniti ha comunicato che intorno alle 2:15 la nave porta rinforzamenti fuse era affondata dopo aver imbarcato acqua per tutti i giorni in cui è rimasta in balia del mare. La nave conteneva 21.000 tonnellate di fertilizzante. Ok, ritorniamo sulla prima pagina del Messaggero. C'è il tema appunto dell'utilizzo dei beni sequestrati agli oligarchi russi. Di questo si parla a pagina 14 con un articolo di Angelo De Mattia. Cosa dice la legge? Il nodo dell'utilizzo dei beni sequestrati agli oligarchi russi. Andiamo un attimo a vedere pagina 14, quindi nelle pagine di commento editoriali appunto del Messaggero. E, Angelo De Mattia ci dice le perplessità sotto il profilo giuridico e finanziario che, pur condividendo le finalità, nutrono alcuni governi, vi compreso il nostro, per l'utilizzo dei beni russi per 300 miliardi di euro congelati allo scopo di consentire all'Ucraina l'acquisto in particolare di armamenti non sono infondate. Lo studio approfondito dell'eventualità di una tale misura da valutare quando si terrà il G7 dei capi di Stato e di Governo è doveroso. La segretaria al Tesoro americano Janet Yellen si è detta favorevole a una tale decisione alla condizione però che si adottino norme aggiuntive, sussista il concorso di tutti i paesi nei quali i beni sono stati congelati e che più in generale si sono schierati a sostegno dell'Ucraina. Ovviamente, aggiunto, ciò non deve significare che così non si fa ricorso agli stanziamenti nazionali. Come per le sanzioni si tratta di una materia complessa, se non si considerano tutti gli aspetti del problema, non si tiene conto delle reazioni della Russia per per prevenirle o comunque per essere in grado di contrastarle efficacemente. È facile esporsi a boomerang, come del resto è appunto accaduto nella fase iniziale dell'irrogazione delle stesse sanzioni. Le modalità di impiego dei suddetti beni vengono presentate secondo diverse ipotesi, che vanno dal loro pieno utilizzo all'impiego dei soli extra profitti. Una modalità concreta riguarderebbe la possibilità per l'Ucraina di mettere tranche di obbligazioni annuali a valere sugli euro congelati. A conclusione del conflitto, stimati i danni di guerra provocati dalla Russia e conseguenti indennizzi, beni anzidetti sarebbero in tutto o in parte incamerati dal paese invaso. Ora è però ovvio che l'emissione di titoli debba fondarsi su di un corrispettivo e garanzie certi, per cui il problema dell'ammissibilità in questa fase dell'utilizzo degli asset russi si ripresenta. Non può essere risolto, come sembra ipotizzi la Yellen, con norme aggiuntive. Insomma, o si ritiene che sussistano un principio di diritto internazionale o una convenzione internazionale che legittimano un tale incameramento, o diversamente non si può legittimare quest'ultimo ora ex post, contravvenendo a un principio fondamentale di civiltà giuridica: nullum crimen sine legge. E quindi questa è la diatriba che si sta articolando su questo tema. Sulla prima pagina del Messaggero poi si parla di Gaza, tregua a Gaza, la trattativa si è fermata, Israele, Hamas non risponde sugli ostaggi, gelate le speranze americane sull'accordo. E poi c'è una notizia di taglio economico su Stellantis: l'Eliseo ha il 6,2%, Stellantis più francese, PSA può salire del 2,5% nell'azionariato. Di questo parla Umberto Mancini a pagina 6 del Messaggero di oggi. In taglio medio si parla invece di PNRR, stipendi tagliati a chi ritarda. Nel decreto entrano le sanzioni per i dirigenti pubblici che non saldano le fatture nei tempi. La norma riguarda i ministeri e gli enti locali. Entro il 31 marzo è richiesto il piano di rientro. Di questo si parla a pagina 7 del Messaggero di oggi, con un articolo a firma di Francesco Bisozzi: sanzioni in busta paga per i dirigenti pubblici in ritardo sui pagamenti. Questa è la circolare di Zangrillo: premio di risultato ridotto a chi salda le fatture dopo 30 giorni, ma ci sarà tempo fino al 31 marzo per mettersi in regola ed evitare multe. Poi c'è lo spionaggio, insomma il dossieraggio, Cantone, informazioni utili per Copasir e CSM. Il procuratore di Perugia e il capo dell'antimafia chiedono di riferire sul dossieraggio di politici e VIP. Questo è un articolo a firma di Valeria Di Corrado, che trovate a pagina 10 del Messaggero di oggi. C'è sul Messaggero di oggi ovviamente l'editoriale di Alessandro Campi: nuovi orizzonti, la politica ai tempi delle crisi internazionali. E poi anche qui viene riportata la vicenda della violenza sessuale agita da tre atleti di Scherma. La Federscherma non ferma i tre atleti accusati di stupro, ma appunto la federazione si difende, aiutiamo i PM. E poi a pagina 12 troviamo anche un'altra notizia relativa appunto alla violenza di genere: la vita sospesa di Chiara e ora il suo ex sarà libero. 10 anni fa la ragazza fu massacrata e finì in coma, ora muove solo due dita. La rabbia del padre, il suo è un ergastolo da innocente, capisce tutto e io impazzisco. L'aggressore, il suo ex, ha concluso la pena e dovrebbe essere liberato, scarcerato a poco. Fra poco. E infine la fotonotizia di Centropagina parla dello sci: Federica Brignone, regina azzurra della neve. Questa era la prima pagina del Messaggero di oggi. Andiamo a vedere altre prime pagine. La prima pagina del Domani apre con sempre un doppio articolo: commissari, presidenti e condannati, le mani del governo sui parchi. Sugli enti parco la destra si è spartita da nord a sud, incarichi e poltrone, il caso del Circeo, con una grande foto di Picchetto Fratin, il ministro che gestisce le nomine dei vari enti parco. E poi appunto c'è la questione della fuga di notizie: Cantone va all'antimafia, il PD e Bonelli difendono domani. Ha pubblicato notizie vere. Il procuratore e il capo della DNA Melillo hanno chiesto di essere sentiti sull'inchiesta sugli accessi abusivi. Andranno anche al CSM e al Copasir. La Lega attacca e chiede di sentire anche i vertici della finanza. Di questo si parla alla pagina 2 con un articolo di Giulia Merlo. L'inchiesta di Perugia dice su circa 800 accessi abusivi alla banca dati relativa alle segnalazioni di operazioni sospette finirà davanti al COPASIR, alla Commissione parlamentare antimafia e al CSM. L'indagine vede indagate una quindicina di persone, tra cui il finanziere Pasquale Striano, all'epoca in servizio alla Procura Nazionale Antimafia, e il magistrato dello stesso ufficio Antonio Laudati. Tra gli indagati ci sono anche tre giornalisti del nostro quotidiano, dice, accusati di accesso abusivo al sistema informatico in concorso con Striano e rivelazione di segreto in seguito alla pubblicazione di notizie riservate e vere sul ministro della difesa Crosetto in merito ai compensi ricevuti per consulenze svolte per Leonardo. A far partire le indagini è stato lo stesso ministro con un esponente alla Procura di Roma. L'inchiesta ha come obiettivo quello di capire lo scopo dei presunti accessi illeciti alla banca dati di Striano, che sarebbero stati 800 e hanno riguardato esponenti di primo piano della politica come i ministri Lollobrigida, Marina Elvira Calderone, Gilberto Picchetto Fratini, Adolfo Urso e i sottosegretari Del Mastro e Fazzolari, ma anche VIP e imprenditori. Gli accessi sarebbero stati fatti per attività giudiziaria in alcuni casi, in altri destinati ad attività giornalistiche, infine per altri scopi ancora non chiariti. Dalle indagini tuttavia non sono emersi passaggi di denaro in favore di Striano, e inoltre è certo che dall'indagine non è emersa alcuna operazione di spionaggio su personalità istituzionali o politiche o politici, come invece alcune ricostruzioni giornalistiche hanno fatto presagire utilizzando il termine dossieraggio. Il tenente della Guardia di Finanza ha sempre sostenuto la correttezza del suo comportamento e di aver fatto gli accessi nell'ambito del suo lavoro. Vista la delicatezza del caso, dunque, il procuratore nazionale antimafia Melillo e quello di Perugia Cantone hanno chiesto di essere sentiti dal comitato di presidenza del CSM, dal presidente della Commissione parlamentare antimafia e da quello del COPASIR. I due hanno detto di considerare doveroso chiedere di valutare con l'urgenza del caso la loro audizione necessaria alle valutazioni riservate degli organi aditi. Secondo fonti parlamentari, già oggi l'ufficio di presidenza della Commissione antimafia valuterà la richiesta e anche il COPASIR ascolterà al più presto i due magistrati. Per il PD questo darà un contributo di chiarezza e rigore, e anche il centrodestra ha accolto positivamente la disponibilità. La difesa di Domani, dopo la notizia che anche il pool dei cronisti d'inchiesta di Domani è finito nell'indagine di Perugia, il mondo dell'informazione e una parte di quello politico si sono mossi. Il responsabile informazione del PD, Ruotolo, è intervenuto esprimendo solidarietà. Anche Angelo Bonelli di AVS ha espresso solidarietà, non leggo insomma i virgolettati. Nei giorni scorsi invece si erano espressi Usi Grai, FNSI, Articolo 21 e Rete No Bavaglio. Anche la Federazione dei giornalisti europei ha ripreso il comunicato del comitato di redazione di Domani, chiamando in causa il governo italiano a rispettare la rule of law e gli standard legali europei per la protezione delle fonti giornalistiche. La Lega invece ha fatto sapere che chiederà che il COPASIR approfondisca la questione in dettaglio fino alla completa chiarezza sui fatti, ma non solo con le audizioni già chieste, anche con le audizioni dei vertici presenti e passati della Guardia di Finanza e dell'antimafia. Il partito di Salvini infatti ipotizza l'esistenza di una sorta di complotto, o meglio di un vero e proprio attacco alla Repubblica e alla democrazia, che coinvolge magistratura, Guardia di Finanza e giornali di sinistra. L'attacco più forte però riguarda i giornalisti, perché secondo la Lega in più di un'occasione le procure hanno aperto inchieste basandosi su presunti scoop nati da notizie costruita a tavolino sulla base di dati ottenuti illegalmente. Le notizie tuttavia, come ben sanno i vertici leghisti, erano vere, a tal punto che hanno portato a processo alcuni uomini del partito e anche a condanne di primo grado in un caso per finanziamento illecito, in altre per distrazione di fondi pubblici. Questo insomma è il Domani sulla vicenda del presunto dossieraggio in cui sono coinvolti tre giornalisti del quotidiano. Sulla colonna di sinistra del Domani abbiamo poi un articolo di Lorenzo Castellani, La seconda vita di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi. Questo fa parte insomma degli articoli di approfondimento in vista delle europee di giugno. Poi Walter Siti, i due personaggi che convivono dentro Meloni. scusate, E infine, in taglio bassissimo, Kiev ha bisogno di soldati, ecco l'agenzia che li recluta. Questo è un articolo di Vincenzo Leone che trovate a pagina 7. A pagina 13, salviamo il nullo nel salto in lungo, gli errori appartengono allo sport. Antonella Belluti, appunto a pagina 13. E poi a Valeria Palermi, a pagina 15, il cinema morirà, noi invece no, se il metaverso ci rende eterni. Concluderei con la lettura di alcune altre prime pagine. Repubblica, Meloni allarme Abruzzo, il centrodestra è alla prova, niente, Repubblica non esce a uscire da questa ossessione per le elezioni regionali che dovrebbero segnare, secondo appunto alcuna parte del centrosinistra, la fine del governo Meloni. La premier torna dall'America e corre a Pescara per il comizio elettorale. I sondaggi regionali preoccupano il governo, bisogna evitare il bis del voto sardo. Fox la attacca cocca di Biden e Salvini ne approfitta per lodare Trump. Lo scandalo dei dossier si allarga, intervengono Copasir e antimafia. Sulla colonna di sinistra l'editoriale di Ezio Mauro, governare non è la presa del potere. E poi un articolo di commento di Gianni Riotta, il bacio dell'anatra Zoppo. Si parla qui di Stati Uniti. C'è poi un'intervista a firma di Gianluca Di Feo, Moro, la P2 e la CIA, parla l'ufficiale delle operazioni segrete, da Cossiga a Gheddafi, il generale Iucci svela i misteri della prima e seconda Repubblica. Sulla colonna di sinistra, il Mar Rosso, guerra agli Houthi, opposizione divisa sulla missione, si parla appunto del voto che dovrebbe esserci a sostegno della missione nel Mar Rosso, coordinata dall'Italia sotto l'egida dell'Unione Europea. La tregua a Gaza è il nodo della lista degli ostaggi vivi, questo lo trovate a pagina 8. Poi un articolo di Corrado Augias, perché bisogna stare dalla parte di Segre, si parla qui di alcune contestazioni che ci sono state contro la senatrice a vita nelle manifestazioni in solidarietà alla popolazione palestinese. E poi appunto in taglio basso il caso appunto della schermitrice che accusa tre atleti di violenza sessuale, schermitrice accusa, abusata da tre atleti, ora li rivedo in gara. E poi Chiara Ferragni con Fedez, ci vediamo, ma è una crisi vera. Poi invece i giornali della destra, diciamo così, di volata, Libero, lo scandalo dei dossier, spiavano per sabotare il governo, sarebbero migliaia gli accessi illegali alle banche dati della finanza, concentrati nei giorni della formazione dell'esecutivo, bufera sull'antimafia, gli ex procuratori passati alla politica, da sinistra nessuna condanna, Movimento 5 Stelle minimizza, il PD difende le violazioni. Poi riconteggio in Sardegna, c'è un precedente, parla l'avvocato del caso Molise. E poi forti, successo indigesto, le strane polemiche per il ritorno di Chico Foti, di questo parla Sallusti a pagina 13. In centropagina alcune immagini del corteo di ieri a Milano, assalto ai leghisti, scontri a Milano, diciamo sono state delle proteste per la presentazione del libro dell'eurodeputata Sardone, assalto ai leghisti, scontri a Milano, la polizia respinge i centri sociali. E infine, vabbè, Chiara Ferragni, ieri ospite da Fazio. Questo era Libero. Il giornale, sempre una foto, decidono di aprire con una foto di Chiara Ferragni che piange da Fazio, però in realtà il tema di apertura è appunto l'inchiesta di Perugia, sistema PM giornali, ore allarme dossier, lo spionaggio contro i nemici della sinistra è un caso, magistrati in Parlamento a riferire. Poi il retroscena della missione negli Stati Uniti, Meloni asse con Biden e cautela su Trump. Poi Mar Rosso, opposizione all'attacco sull'autodifesa della Duilio. E infine c'è l'editoriale di Sallusti, e se fossimo davanti a una nuova P2, penso che si parli qui sostanzialmente dell'inchiesta di Perugia. Io con questo, diciamo, chiuderei, beh, la verità, ovviamente anche qui la foto di Chiara Ferragni, e anche qui l'apertura è sull'indagine di Perugia, pista shock, il dossier anticrosetto partito dai cronisti di De Benedetti, bomba sulla vicenda di politici e VIP attenzionati, il documento sul ministro della difesa presentato dal finanziere indagato per giustificare le spiate è contenuto in un file creato da un giornalista di Domani, ormai è questione di sicurezza nazionale, Cantone e Melillo riferiranno al CSM e al Copasir. Io con questo veramente chiudo la lettura delle prime pagine di oggi, ci prendiamo adesso una breve pausa e poi andremo a leggere alcuni degli articoli dalle pagine interne dei quotidiani. Allora, quando sono le 9.38 la radio si sta popolando dei redattori di Radio Onda Rossa pronti a condurre lo spazio comunicazioni, però prima, diciamo, prima dello spazio comunicazioni, che andranno da più o meno dalle 11, ci sarà a seguito della rassegna stampa un redazionale sul processo per diciamo contro compagni e compagne per la questione del Brennero, quindi vi invitiamo tutte e tutti a rimanere collegati agli 87.9 di Radio Onda Rossa in questa ultima ventina di minuti di rassegna che ci separano dalla fine della rassegna stampa. Andrò a leggere una serie di articoli per fare un po' una carrellata dei temi che vengono trattati oggi dai quotidiani. Partiamo dalla Stampa, appunto, e dal genocidio in corso a Gaza. Vi avevo detto, appunto, nella lettura della prima pagina che c'è un'analisi di Francesca Mannocchi sulla questione della carestia. Così la carestia piega la striscia, scrive Francesca Mannocchi, 300, 3.000, 13.000, 30.000 morti, 100 persone affamate uccise dai colpi israeliani mentre lottavano per un sacco di farina o morte sotto la calca di chi nella ferocia della battaglia quotidiana per sopravvivere cammina sopra gli altri per cercare di sfamarsi. E resta schiacciato dai camion e dalla folla. C'è un punto nella sensibilità di chi guarda le guerre dall'aggio della lontananza in cui i numeri diventano meri segni grafici. Nessuno di noi, chiudendo gli occhi, può figurare 300 morti, figuriamoci 30.000. Da 5 giorni però abbiamo nella testa l'immagine di un drone che dal cielo mostra dei punti neri che, come formiche disperate velocissime, si avvicinano a un mezzo da nord, da sud, da est, da ovest. Quei punti neri sono esseri umani, quell'immagine è la fame e quella fame è il prodotto degli uomini, non del caso. I fatti sono noti. Alle 4.30 di giovedì scorso un convoglio di una ventina di camion inviato tra gli altri da Qatar, Arabia Saudita ed Emirati attraversa una postazione dell'esercito israeliano e si dirige verso Harun al-Rashid Street nella parte occidentale di Gaza City. Lì, nel nord della striscia, dove sono bloccate ancora 300.000 persone, i civili aspettano la distribuzione. Secondo il Ministero della Sanità palestinese a Gaza almeno 112 persone sono state uccise e 760 ferite. Per le autorità palestinesi le vittime sono state uccise a colpi di arma da fuoco in un massacro, mentre per l'esercito israeliano la maggior parte delle vittime è stata causata da una fuga precipitosa e dai camion che si allontanavano velocemente, travolgendo le persone in attesa di cibo. 2 giorni fa BBC Verify ha pubblicato una ricostruzione delle versioni degli eventi con l'ausilio di alcuni testimoni oculari e dell'analisi dei video visionati. Uno dei filmati datato 23:30 del 28 febbraio, mostra alcune centinaia di persone intorno ai fuochi in attesa dell'arrivo degli aiuti. In un altro si sentono raffiche di spari, persone correre per nascondersi dietro i camion e tracce nel cielo dei colpi d'arma da fuoco. Il dottor Mohamed Salah, direttore ad interim dell'ospedale Al-Auda di Gaza City, ha detto ad Associated Press che dei 176 feriti portati nella struttura, 142 avevano ferite d'arma da fuoco e gli altri 34 mostravano ferite dovute a una fuga precipitosa. Un altro medico dell'ospedale Shifa, sempre a Gaza City, ha detto che la maggior parte delle persone curate riportavano ferite di arma da fuoco. Se i fatti sono noti, le spiegazioni ancora lacunose e le richieste di indagini unanimi. Le ricostruzioni israeliane sulla strage sono state inizialmente contraddittorie. Secondo il portavoce dell'esercito Daniel Agari, il convoglio è stato circondato dalla folla intorno alla rotatoria di Nablusi. L'IDF ha aperto il fuoco per legittima difesa quando ha incontrato il pericolo, e che, contrariamente alle accuse, decine di residenti di Gaza sono stati uccisi a causa del sovraffollamento e sfortunatamente i camion palestinesi li hanno investiti. Precedentemente però un altro portavoce militare, Peter Lerner, aveva fornito una versione diversa, sostenendo che ad essere responsabile fossero le truppe di un posto di blocco nel nord di Gaza. Durante una conferenza stampa, Lerner ha detto che proprio al punto di passaggio le persone si sono avvicinate alle forze rappresentando una minaccia e quindi le forze hanno aperto il fuoco. Alla richiesta di chiarimento tra le due versioni, l'esercito ha sostenuto che la versione di Agari fosse quella esatta. Quando intervistato da Channel 4, il portavoce Peter Lerner ha detto: la folla ha assaltato il convoglio, la conduttrice ha risposto. Quando dice folla intende persone che muoiono di fame e che sono state private del cibo perché non avete fatto entrare gli aiuti? In questa domanda giace la realtà di Gaza, dove già prima della guerra un milione di persone viveva in condizioni di insicurezza alimentare. Gaza era già un posto che viveva di aiuti umanitari e oggi semplicemente quegli aiuti non ci sono, interrotti gli aiuti delle agenzie umanitarie per ragioni di sicurezza, bloccati i convogli ai varichi terrestri. Gli esperti delle Nazioni Unite dicono da settimane che non hanno mai visto una tale quantità di civili soffrire la fame così rapidamente e in modo così totale. Alla fine di febbraio, secondo i dati forniti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite da Ramesh Rajasingam, vicecapo dell'agenzia umanitaria OCHA, almeno 576.000 persone a Gaza sono a un passo dalla carestia, equivale a un quarto della popolazione. Gaza è un luogo in cui quasi tutti i sopravvissuti devono limitare i pasti, scegliere chi mangi prima, i bambini, gli anziani e i malati, le donne e chi si sacrifichi non mangiando. Non ci sono forni per fare il pane, non c'è abbastanza carburante per far funzionare gli ospedali e gli impianti di desalinizzazione. Oltre un quarto dei pozzi d'acqua è andato distrutto, così come 340 ettari di serre. Non ci sono quasi più animali, più niente da macellare. Secondo la FAO, il 65% dei vitelli e il 70% dei bovini da carne sono morti. Gaza è diventata un luogo in cui i sopravvissuti hanno a disposizione meno di un litro di acqua potabile al giorno, che significa esporsi a malattie, rischi di infezioni, che a sua volta significa epidemie. La domanda di fronte a questa catastrofe umanitaria è: quale sarà la sorte di chi oggi ancora sopravvive? Ieri, secondo una nota del Ministero della Sanità di Gaza, 15 bambini sono morti per malnutrizione e disidratazione. A fine febbraio, i ricercatori del Centro per la Salute Umanitaria della John Hopkins University e della London School of Hygiene and Tropical Medicine hanno pubblicato un rapporto per provare a prevedere quante persone moriranno a Gaza nei prossimi 6 mesi. Intervistati dal New Yorker, sulla stima delle morti in eccesso, cioè quelle causate indirettamente da malattie e mancanza di accesso alle cure mediche, i ricercatori hanno ipotizzato 3 scenari. Se la guerra continuasse così, con bombardamenti su aree popolate e mancato accesso degli aiuti, fino ad agosto morirebbero altre 66.000 persone. Se la guerra si intensificasse, il numero potrebbe raggiungere gli 85.000. Se il cessate il fuoco iniziasse immediatamente, morirebbero comunque tra le 6.000 e le 11.000 persone, in più rispetto a quanto sarebbe avvenuto se non ci fosse stata la guerra. Il giorno dopo la strage degli affamati, l'aeronautica americana ha iniziato i lanci di aiuti umanitari su Gaza. L'avevano già fatto prima Giordania, Francia, Egitto e Emirati. 3C130 hanno sganciato 66 pallet, il corrispettivo di 38.000 pasti. Per dirla con le parole di Emil Okayem, direttore per la sicurezza regionale presso l'Istituto Internazionale per gli Studi Strategici, è stato un segnale di virtù e una missione di impotenza da parte degli Stati Uniti. Per le agenzie umanitarie lanciare aiuti dal cielo è costoso, inefficiente e totalmente inadeguato per sfamare 2 milioni di persone senza un posto dove andare. Non si può sapere chi riceverà gli aiuti e chi ne sarà escluso. In più è rischioso perché gli aiuti aerei arrivano senza preavviso sulla testa di centinaia di migliaia di persone che aspettano di sfamarsi e sanno che non ci sarà cibo per tutti. Sabato i container sono scesi dal cielo, uno ogni 30-60 secondi, ognuno attaccato a un paracadute. Hanno raggiunto le coste di Gaza, dove ci sono meno edifici, una visuale migliore e quindi maggiore possibilità per i civili di vederli arrivare. Dentro c'era cibo, medicine, pannolini, kit per l'igiene femminile. I video di quei momenti mostrano i civili guardare verso l'alto e poi correre sulla spiaggia accalcandosi gli uni sugli altri per avere di che sfamarsi, come i puntini neri ripresi dal drone venerdì. L'ennesima immagine di una popolazione imprigionata e affamata che sopravvive mangiando semi e cereali per il bestiame. L'immagine di una carestia per le Nazioni Unite quasi inevitabile e di un negoziato che appare sempre più lontano. Torniamo in voce quando mancano 10 minuti alla fine della rassegna stampa. Torniamo sempre sulle pagine della stampa, come vi dicevo in lettura di prima pagina, pagina 9, troviamo un articolo di Flavia Amabile, anzi un dossier, che ricostruisce un po' la stretta sui giovani. Per stretta sui giovani si intende qui, diciamo, la ricostruzione dei provvedimenti adottati dal governo dall'inizio del governo Meloni nell'ottobre 2022 diciamo repressione del dissenso, leggi anti-rave, sanzioni sui ragazzi per le scuole occupate e manganelli ai cortei. Aumenta la pressione del governo, gli studenti si difendono, ci descrivono come fannulloni per delegittimarci. I casi che vengono insomma ricostruiti da Flavia Amabile sono sostanzialmente 4: il decreto rave che punisce chi organizza i raduni, in vigore dal 31 dicembre 2022, che ha introdotto nel codice penale l'articolo 633 bis, che punisce con il carcere da 3 a 6 anni chi organizza e promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui per raduni da cui deriva un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ad esempio a causa dell'uso di droghe. Poi il secondo caso è la proposta di Valditara, bocciare chi occupa e rompe. stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati. I responsabili pagheranno di tasca propria, così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha anche aggiunto: credo che studenti di questo tipo non possano essere promossi. C'è poi il caso appunto dei cosiddetti agovandali, pene più dure dal risarcimento al carcere. Il recente DDL contro gli agovandali prevede sanzioni fino a 60.000 euro, risarcimento dei danni arrecati alle operazioni artistiche, nei casi più gravi il carcere da 1 a 5 anni per chiunque distrugga o deteriori beni mobili o immobili durante le manifestazioni. Se invece il danneggiamento avviene in museo o gallerie, detenzione da 1 a 6 mesi. E infine il decreto Caivano, record di minori detenuti. Il decreto Caivano, di recente approvazione per l'associazione Antigone, ha introdotto una serie di misure che stanno avendo effetti distruttivi sul sistema della giustizia minorile, ad esempio in termini di aumento del ricorso alla detenzione. All'inizio del 2024 sono 500 i detenuti minorenni, un record negli ultimi 10 anni. Questa è un po' la ricostruzione che viene fatta appunto da Flavia Amabile, che va un po' ad ascoltare anche la voce degli studenti, in particolare degli studenti di filosofia a Padova, e anche il coordinatore della rete degli studenti medi. C'è il decreto Caivano, il decreto Vandali, l'inasprimento delle pene contro chi aggredisce i docenti, la circolare di Valditara che minaccia la bocciatura per chi occupa, il DDL sulla condotta che inasprisce le sanzioni. E ci sono gli inutili incontri avuti con il ministro, che ci convoca decisioni già prese o che usa un atteggiamento paternalistico di censura quando proviamo ad affrontare tematiche di respiro più ampio. Ci raccontano come fannulloni che vogliono soltanto perdere qualche giorno di scuola, lo fanno per delegittimarci come interlocutori, invece, se ogni altro tentativo di far sentire la nostra voce, di portare i nostri temi nelle sedi opportune fallisce, è nostro dovere usare cortei, manifestazioni e occupazioni per farci sentire. Se in queste occasioni si arriva alle manganellate su studenti inermi, siamo di fronte a un obiettivo molto chiaro: spaventare gli studenti per evitare che scendano in piazza. Questa era, diciamo, l'articolo, insomma un pezzo dell'articolo di Flavia Amabile, scusate, che trovate a pagina 9 della Stampa. Sempre sul tema studenti, vado invece velocemente sul Fatto Quotidiano, che a pagina 12 parla invece di diritto allo studio e di alloggi per gli studenti. Posti letto agli studenti, il piano, più deroghe e incentivi per tutti, norme per far investire gli enti pubblici, ma soprattutto crediti d'imposta ed esenzioni ai privati, ok automatico ai cambi di destinazione ed uso e delle volumetrie. Questo è un articolo di Virginia Della Sala, pagina 12 del Fatto Quotidiano. Dovranno mettersi proprio d'impegno questa volta per non realizzare gli alloggi universitari previsti dal PNRR, che tante grane hanno creato al governo nei giorni scorsi. Il decreto legge PNRR 4, approvato la settimana scorsa in Consiglio dei Ministri, contiene infatti tutta una serie di novità e di facilitazioni nei confronti dei privati, ma non solo, per far realizzare entro il 2026 60.000 posti e sventare così un'eventuale nuova ondata di protesta con gli studenti in tenda. Il cosiddetto pacchetto sull'housing universitario prevede prima di tutto un commissario straordinario, direi l'ennesimo scelto dal Ministero dell'Università, ormai si fa un commissario straordinario per qualsiasi cosa, anche l'ordinaria amministrazione, che opererà con un incarico fino al 31 dicembre 2026, con un contingente massimo di 5 persone più un massimo di 3 esperti, con un compenso massimo annuo di euro 50.000 all'ordo dei contributi. Il commissario lavorerà a stretto contatto con Palazzo Chigi e la struttura di missione PNRR. L'idea è che diventi in pratica un punto di unione tra le istanze del governo e quelle locali. Per il resto, la semplificazione pare essere il principale obiettivo. Si prevede ad esempio che per l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie, anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici e con la semplice segnalazione certificata di inizio attività. Le sovrintendenze potranno opporsi o rilevare problemi in corso d'opera. Viene inoltre previsto il vincolo di destinazione funzionale, ma solo per la durata prevista del decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a 12 anni. E dopo, mistero. La realizzazione degli studentati potrà poi derogare a determinati obblighi, dal reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale al vincolo della dotazione minima di parcheggi. Inoltre, se una volta cambiata la destinazione d'uso di un immobile il valore della rendita catastale dovesse aumentare, tale incremento nel periodo del finanziamento non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili. Lo stanziamento previsto per la realizzazione degli studentati e dei posti letti è pari a 1,2 miliardi di euro, il che significa che ogni posto letto costerà circa 20.000 euro. Il contributo economico verrà erogato in un'unica soluzione. In cambio del finanziamento, come si legge nel bando pubblicato a inizio febbraio, si dovrà assicurare la destinazione d'uso prevalente degli immobili per un periodo minimo di 9 anni successivi al terzo anno di gestione, con la possibilità di destinare a ulteriori finalità parti non utilizzate della struttura o degli alloggi residenze durante i periodi non legati alle attività didattiche. Per quanto riguarda le critiche, lo sconto del 15% sul prezzo di mercato per i posti letto, valido solo per i 12 anni, è totalmente insufficiente per garantire un'adeguata accessibilità, spiega l'Unione degli Universitari. Criticano il vincolo scarso e fittizio di destinazione dei posti letto al diritto allo studio. L'introduzione del 30% destinato al diritto allo studio è positivo, ma il costo che dovrà pagare l'ente è insostenibile, in quanto dal quarto al dodicesimo anno il privato potrà farsi pagare i posti letto il 75% del costo di mercato. Stimiamo che questo creerà un fabbisogno annuo di 200 milioni di euro, cifra insostenibile e irragionevole. Il rischio è che molti posti letto non saranno mantenuti nel circuito ma affittati agli studenti già a partire dal quarto anno al 75% del costo di mercato, un vincolo temporale limitato, altro che investimento strutturale. Dopo 12 anni poi i posti letto torneranno completamente al mercato privato, spesso con prezzi inaccessibili. Totalmente assurdo, continua Ludo. Inoltre, l'importo forfettario per posto letto non considera la qualità o la finalità dell'intervento e la premialità per un maggior numero di posti letto dedicati al diritto allo studio è marginale, non stimolando una reale competizione per l'accesso ai fondi. Questa un po' era un'altra notizia su diciamo il diritto allo studio e l'utilizzo dei fondi del PNRR. Quando sono le 9:58, una piccolissima ultima pausa musicale e poi andiamo in chiusura di rassegna stampa. Allora, 9:59, un'ultima notizia, la prendiamo dal Messaggero di oggi, che a pagina 11 dedica appunto un'intera pagina in realtà a due casi di violenza di genere. Una l'abbiamo già letta, riguarda appunto la violenza sessuale ai danni della schermitrice, diciamo da parte di 3 altri atleti della Federazione Azzurra di Scherma, ma diciamo in taglio basso abbiamo anche un'altra notizia: abusi sessuali nella clinica psichiatrica, almeno 3 casi, infermiere in cella. Il caso appunto diciamo riguarda la città di Ravenna e diciamo una clinica psichiatrica di Riolo Terme nel Ravennate. Le violenze sarebbero avvenute diciamo nelle notti a cavallo tra il 2022 e il 2023, fatti che sono emersi però solo successivamente e che hanno raggiunto i tavoli della procura di Ravenna. A finire in carcere nei giorni scorsi un giovane infermiere di 31 anni, all'epoca dipendente della struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale accusato di aver abusato sessualmente di 3 pazienti, poco più che 20 anni. Sarebbe stato lui, in base a quanto ricostruito dagli inquirenti, ad infrangere la fiducia dei pazienti abusando di giovani donne affette da disturbi borderline della personalità. Il quadro delineato dagli investigatori è inquietante. L'infermiere infatti non viene solo accusato degli abusi sessuali su 3 pazienti, ma attorno a lui vi è il sospetto che possa essersi comportata alla stessa maniera con altre giovani, 5 in tutto. La procura ha recentemente ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'infermiere. E ecco, insomma, questo era un'altra notizia che brevemente volevo riportare. Ricordiamo che questa è la settimana dello sciopero transfemminista dell'8 marzo, venerdì che si terrà venerdì mattina a partire dalle ore 10 a Circo Massimo, forse non ricordo l'appuntamento preciso. Un altro appuntamento però è quello di venerdì a partire dalle 13 con il secondo appuntamento di Ponte Radio. Ne abbiamo parlato venerdì scorso quando abbiamo presentato da questi microfoni il progetto che coinvolgerà, a partire appunto da venerdì discorso, ogni venerdì dalle 13 alle 14:30, 4 radio autogestite che trasmetteranno in contemporanea: Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar. Il prossimo venerdì rientriamo nella programmazione di Ponte Radio di marzo, quindi il tema sarà la Palestina, e dai microfoni di questa radio con una serie di compagne, insomma, parleremo un po' a seguito del corteo dell'8 marzo, un po' della propaganda sionista, del genocidio in corso in Palestina, provando insomma a utilizzare una lente di lettura femminista e transfemminista. Altro appuntamento è invece sabato sera iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa, Aure e Marco, in quel di Spinaceto, a cui vi invitiamo tutte e tutta a partecipare. E che altro, appunto, io all'appuntamento dell'8 marzo è a Piazzale Lamalfa, appunto a Circo Massimo, alle ore 10. E a questo punto io chiuderei la rassegna stampa di oggi. Come al solito non ho fatto in tempo a leggere la cronaca di Roma, spero non me ne vogliate. Lascio subito praticamente i microfoni al redazionale che abbiamo annunciato poco fa, a cura appunto della radio, con una serie di compagni e compagni. Si parlerà del processo per il Brennero, e poi alle 11 invece lo spazio comunicazioni, quindi rimanete in ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Buona giornata.